In the name of God, the compassionate, the merciful. Good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del comando interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare di difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Qui sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Mi hanno detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
E diventeremo dei piccoli robot!
Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
Epoca senza tempo per Radio Blackout, che continua a non mettere le pile negli orologi della regia, chissà, chissà, ma noi guardiamo, ci facciamo riferimento al Network Time Protocol e speriamo che il nostro computer ci segni le 11:19 e 40 secondi. Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, anche io sono rimasto abbastanza spiazzato in questi pochi secondi, ho detto vediamo che invece no.
Beh, due settimane fa era proprio sfasato di mezz'ora, quindi meglio non avere punti di riferimento che averli sbagliati.
Viviamo proprio in un'epoca senza punti di riferimento, siamo alla mercé.
Non abbiamo così la terra sotto i piedi. Veramente viviamo di stenti, paure, e però insomma noi proviamo a essere un po' di balsamo per queste ansie. C'è una giornata, bellissima giornata di sole qua a Torino in via Cecchi 21/A, da dove trasmettiamo sui 105.250 FM DAB streaming su radioblackout.org.
Quella che state ascoltando naturalmente è Stacca Stacca, trasmissione a cura dell'ACLAB _ di Torino, una trasmissione di approfondimenti tecnologici, digitali, cose così.
Era una trasmissione settimanale, ma adesso sta diventando sempre di più una trasmissione a senso alternato, anche perché senza i nostri pilastri dispersi in Medio Oriente, in Lontano Oriente, in Vicino Oriente, chissà,
ciao,
cioè qua non abbiamo più. Tra l'altro non sappiamo neanche se è tornato da Berlino, cioè in verità sì, sembra essere tornato, ma non abbiamo ancora capito se è tornato tutto intero, e quindi abbiamo dovuto chiedere i supporti dal nostro team distribuito in Italia. Gli abbiamo fatto prendere l'aereo perché palesemente eravamo in difficoltà, non so, il treno, l'aereo, come, vabbè, un mezzo di locomozione,
una nave,
insomma, perché insomma eravamo evidentemente in ambasce, in difficoltà, ma per fortuna la redazione di Stacca Stacca conta tra le sue fila personaggi di spicco che vengono fuori proprio quando l'ora si fa più incalzante.
Per fortuna c'è il mutuo aiuto che ci...
Esatto. Ciao, ben ritrovata.
Ciao.
Voce, sì. Longa voce. Prova. Di Blackout.
Ciao, mi sentite?
Sì. Wow. Perfetto, ti sentiamo benissimo.
Sì, col treno sarebbe stata un po' lunga e non ci sarei arrivata in tempo.
Beh, non lo so, comunque è più romantico in treno.
Molto più romantico.
Perché mi immagino queste, sai, quelle robe del treno
in carrozza. Ma
sì, ma poi dietro le stagioni che passano, l'Italia che passa cantando la sera, cioè tutto quanto, fai giorni, settimane. Poi in queste stagioni è bello perché tu parti da un pezzo d'Italia, attraversi molte stagioni, un po' piove, un po' il nuvolo, sole, di nuovo sole. È carino. Comunque, ben ritrovata. Però noi ti abbiamo attirato con l'inganno, giusto?
Ma certo, era chiaramente una trappola. Lo scopo di questa trappola era parlare ovviamente del libro dal titolo E se i troll mangiassero i cookie. la cui autrice è proprio qui con noi questa mattina, Cristina Jurisevic.
Detto giusto?
Yeah, stavi
temendo.
Ah, io non, infatti non mi sono sbilanciato, ho detto lascio a te la patata bollente.
Sottotitolo: spunti per sopravvivere nell'era digitale, un libricino diciamo molto molto scorrevole e come dire, condensato,
un book block
mi sembra una definizione proprio corretta. E quindi saremo qui, penso, per la prossima mezz'ora, un'ora, dipende quanto ci sopporterai, quanto vuoi all'ascolto.
Dobbiamo farla più lunga delle dita nella presa, era questo che dicevamo prima di incominciare, giusto? C'è comunque il campionato di logorrea delle trasmissioni hacker italiane.
La vedo difficile perché siamo anche partiti in ritardo, è 57 minuti, non
sì,
so
ma,
se possiamo battere.
Cioè io, secondo me, Pennichella, cioè, per queste, cioè se glielo chiediamo a Jimmy, se gli facciamo sapere che per noi è una necessità proprio... Cioè, comunque sempre generoso col
ma
tempo.
Gli inframezzi musicali valgono le tempistiche?
No, assolutamente no, perché devi partire dal presupposto che la tua voce
dritta,
è meglio di un pezzo. Sì.
Comunque, parliamo di questo libro che, ripeto, si intitola E se i troll mangiassero i cookie? E parla ovviamente di autodifesa digitale. Ci vuoi fare un'introduzione o vado io subito con le domande? Ne ho preparate di difficili. Io volevo anche solo dire a chi è all'ascolto che non abbiamo assolutamente preparato nessuna scaletta per la presentazione di questo libro, quindi...
Però l'abbiamo letto.
Certo.
Abbiamo anche presentato un sacco di libri senza averli letti. devo dire che comunque...
Abbiamo anche letto le revisioni prima della stampa.
Ah,
quello solo te.
Comunque, io comincerei così dicendo che è un libro, allora parla sicuramente di autodifesa digitale, un tema che noi qui a Stacca Stacca abbiamo, diciamo, raccontato, toccato con mano innumerevoli volte, ma da un particolare punto di vista, da un taglio molto specifico che, insomma, aveva un certo tipo di target, cioè le zecche solitamente. Questo è un libro che secondo me ha un altro tipo di target e quindi la domanda... che mi viene da farti così dal cuore è a che target hai pensato nella scrittura di questo libro, a chi è rivolto?
Allora, innanzitutto ho voluto proprio non chiamarlo autodifesa digitale ma sopravvivenza digitale, proprio per distinguere in qualche modo le due cose, cioè nel titolo c'è scritto sopravvivere al digitale. In parte questo libro è anche cresciuto attraverso Stacca Stacca, perciò una parte assolutamente un grande ringraziamento.
Diventano grandi.
Una parte è questa, Stacca Stacca e la Club. L'altra parte invece è stato un po' il mio lavoro all'interno, di varie accademie, via dicendo, insegnando informatica di base o comunque materie tecnologiche. Questo libricino, cioè, diciamo che si rivolge principalmente a chi non ha mai affrontato in qualche modo un discorso critico sul digitale, sulla tecnologia e sul digitale. In realtà, secondo me, è utile anche per tante zecche, perché prima di passare all'autodifesa digitale per attivisti, sapere almeno come funziona il tuo smartphone o cos'è la crittografia, proprio in termini semplici, può essere assolutamente d'aiuto. Cioè, abbiamo fatto anche varie autodifese digitali in cui mancavano proprio le basi. Perciò secondo me è un libro che può andare bene per tutte e tutti. Diciamo che il mio interesse principale era risolvere i problemi informatici con mia madre, risolvere un sacco di problemi di conoscenza e di comprensione con i miei studenti e con le mie studentesse, ovviamente, e affrontare alcuni temi magari anche un pochino più delicati che normalmente se si affrontano male, almeno per quello che ho potuto vedere negli anni. Risposto?
Sì, hai risposto. Certo. Io leggendolo così mi sembra anche che sia rivolto anche spesso verso magari le nuove generazioni, no? Che noi abbiamo sempre questa roba dei nativi digitali in mente, per cui no, come se non avessero come dire avessero già tutti gli strumenti per navigare nelle torbide acque del digitale, quando invece mancano veramente molte delle basi. Un'altra delle cose che mi piace di questo libretto E che, come dire, leggendolo anche la seconda volta, soprattutto ho fatto caso a questa cosa qui, che quasi ti accompagna con garbo, no? Cioè sono temi di cui, vabbè, io ho letto e straletto, però in effetti mi sono reso conto che spesso le persone sono intimorite quando noi facciamo le nostre presentazioni, le nostre vendite di padelle di autodifesa digitale, no? Sentono quasi giudicate nel fare delle domande, che proprio in un contesto in cui invece si parla di sicurezza, di autodifesa, è proprio la cosa da evitare, no? Cercare di, come dire, apparire ostici e resti nel... però è anche una cosa difficile da raggiungere. Mi sembra che invece tu ci sia riuscita molto bene, non solo appunto nei contenuti, che comunque ci sono, perché comunque tocchi delle tematiche che noi facciamo molto raramente, avendo proprio quel tipo di taglio lì. Quindi parli anche di, che ne so, cosa bisogna fare quando si regala un telefono, cioè cose molto anche semplici volendo, però che sono anche molto importanti, perché poi sono, come dire, delle situazioni in cui poi effettivamente ci si trova molto più di frequente durante la vita, no?
Sì, guarda, poi la cosa divertente è che hai proprio tirato in causa una cosa a proposito, cioè come si regala un telefono. Questa cosa qua, per esempio, era nata in Aclab, perché mi ricordo che c'erano arrivati dei telefoni in regalo che avevano ancora all'interno tutto. E purtroppo non è banale, perché, per l'appunto, come hai detto giustamente tu, no? Anche quando si parla di questioni più complesse, complicate, mi fa ridere che tutti si preoccupano sempre magari dello spyware di Stato o insomma di casistiche rare e super mega complesse, però poi magari nel banale, nella semplicità delle cose, ci si perde in un bicchiere d'acqua. E questo vale per tanti, cioè soprattutto per lo smartphone, perché lo smartphone effettivamente è lo strumento, è il dispositivo quello più vicino a noi e anche più pericoloso di conseguenza, però vale un po' per tutto, no? Cioè il capire che non basta comprendere le cose difficili, perché se non hai capito quelle semplici è impossibile da gestire il tutto. Non so se ho risposto alla tua domanda o se ho svagato su sta cosa del reset del telefono.
Allora, io in realtà poi vorrei toccare anche due o tre tematiche, così ovviamente sentiti libera di aprire parentesi, se vuoi sottolineare delle... o anche portare tu dei contributi che invece magari non mi sono venuti in mente. Mi sono segnato un paio di cose, una in particolare su... non so se vogliamo fare una leggera lettura come dire, dei temi che poi tu vai a toccare, oppure ci soffermiamo solo sulle cose che riteniamo...
Beh, guarda, possiamo fare anche una carrellata dei titoli, va? Cioè, giusto per...
Sì, giusto per anche far capire di che cavolo stiamo parlando.
Vabbè. Sto cercando anch'io. Vabbè, c'è sicuramente Password Web, che è proprio la parte iniziale. La cosa più banale, che fra l'altro è la cosa su cui più persone si perdono. Perché tu puoi aver fatto tutti i magheggi del mondo, usare Signal e via dicendo, ma se la tua password è 1, 2, 3, insomma, magari...
Sì, due dritte, insomma, password, esatto. Web, cos'è un password manager, esatto. La gestione di questo...
Le varie tipologie di browser, insomma, le varie tipologie di navigazione, poi...
Cosa sono i cookie, per l'appunto, questi, sì, famosi, che visitando ogni sito, appunto, ci viene fuori questo, esatto, consenso informato.
Sempre, ma insomma, anche lì vanno fatti dei distinguo. Si parla di smartphone, forse smartphone è la parte quella più grossa e più importante. Si parla di social media, si parla di instant messaging, perciò insomma anche come funzionano un pochino le chat che utilizziamo poi sul nostro telefono.
E poi ci sono questi riquadri a fine di ogni capitolo con un riassuntino molto veloce, come si direbbe dalle nostre parti nerd, un TLDR.
Mamma mia.
Un ricapitolando per esempio, prendiamolo da spunto, questo dell'instant messaging. Ricapitolando, no? Questo trafiletto. Non sempre la messaggistica istantanea è lo strumento giusto per comunicare, consideriamo la possibilità di utilizzare le mail. Per esempio, uno degli aspetti che ricorre nel libro è che ci sono gli strumenti da utilizzare in...
che esiste uno strumento giusto per una funzione, esatto. Perciò se devo mandarti una cosa magari di lavoro lunga e che non mi richiede una risposta immediata, magari ti mando una mail invece che mandarti un messaggio in chat. Ma è un fatto anche per mantenere da una parte la sanità mentale, ma soprattutto anche per mantenere degli strumenti in vita che hanno comunque ancora uno scopo. Io ho un sacco di studentesse e studenti che mi scrivono dei papiri incredibili, magari per 4 mesi dopo, in chat, e dici, raga, però cioè, esiste ancora la mail, utilizziamola, sfruttiamola per certe questioni. Oppure c'è, vabbè, le spunte, il grande incubo delle spunte che possono trasformarsi in uno strumento di controllo. Per esempio, anche questa cosa qui, quasi tutto poi in realtà deriva da esempi pratici, no? Cioè le spunte sono quella cosa che ti dà la possibilità di sapere se l'altro ha ricevuto, di sapere se l'altro ha visualizzato. Però in qualche modo questo controllo ti si ritorce anche contro, perché ti mette quest'ansia addosso del fatto ha visto ma non ha risposto e via dicendo. E poi c'è il discorso famoso dei gruppi, che insomma con già prima, ma diciamo che con il Covid, poi sono proliferati in maniera incontrollabile e siamo pieni di gruppi. Adesso faccio il nome di uno strumento, insomma, su WhatsApp, che è quello più conosciuto, e però sono spesso gruppi che in qualche modo disturbano la vita, distruggono, no, ma disturbano la vita. E perciò anche comprendere, fare un po' di ecologia di questo sistema chat e comprendere se ci serve davvero e cosa davvero ci serve. Questo era il riassunto dell'instant messaging.
Torno un attimo indietro invece sul capitolo social network. C'è una parte
social media
in particolare volevo parlare dei social network. C'è una parte interessante secondo me relativamente alla questione censura. In particolare c'è un passaggio che su cui insomma tu dici la censura ovviamente è sempre esistita all'interno dei mass media. Infatti ora ho trovato una nuova casa in cui operare, i social media, e appunto dice eliminazione di contenuti sulla carta stampata è una cosa che è normalmente messa in atto dallo Stato per motivi politici, cosiddetta sicurezza, tutela pubblica, eccetera, e quando accade il mezzo di comunicazione che la subisce ne viene a conoscenza. Ora, questo è quasi un'ancora di salvataggio, cioè il fatto che si possa venire a sapere o comunque sia palesata questa cosa viene meno all'interno delle piattaforme, no? Sia sia per quanto riguarda effettivamente la possibilità di una censura esplicita, come è più volte successo, e sia invece per quanto riguarda la possibilità di essere, come dire, finire in fondo alla lista dei contenuti sponsorizzati, no? Nel feed, nella timeline infinita. Quindi questi due aspetti che quindi, come dire, no? Poi vai. Mi sono perso, vai.
Ok. No, vabbè. Innanzitutto sì, ho puntualizzato social media, non social network, perché insomma la differenza è abbastanza importante. Poi sul discorso della censura, il discorso della censura è importante da vari punti di vista, sia dal punto di vista di gruppi organizzati e perciò come poteva essere magari per i giornali, gruppi organizzati che vengono censurati, fra l'altro è successo anche Radio Blackout in qualche modo di finire bannata.
Ma per fortuna non esisterà più quella perversione di kebab per i bambini, ci ha causato molti, molti problemi comunque.
No, pensavo stessi per dire non esisterà più Radio Blackout, ho detto no, aspetta un attimo.
No, vabbè, tanto adesso non c'è più la gente che censura sui social, quindi li hanno licenziati tutti, che esatto. Finalmente abbiamo vinto una delle nostre battaglie, esatto, grazie esatto. Al compagno Trump.
No, vabbè, comunque sì, ecco, per esempio, questa cosa del compagno Trump nel libro ovviamente non c'è per questioni di tempistiche, però è effettivamente una cosa a cui fare attenzione, il fatto che ovviamente questo libro è aggiornato alla data in cui è stato pubblicato, ma bisogna sempre fare attenzione che si aggiornerà nel tempo. Un'altra cosa importante anche dei social media è la frammentazione dell'informazione, nel senso che l'informazione arriva sia attraverso i vecchi media, come possono essere giornali, televisione e radio, perché ovviamente hanno un loro profilo, ma anche attraverso individui, individualità singole. È un po' anche il concetto del divide et impera, no? Cioè quando io sono un individuo che viene bannato dai social, magari non ho la possibilità di comunicare con altri, è una censura infima in qualche modo, no? Perché prevede anche la censura dei singoli individui o di singole parole e via dicendo. Io non so cosa stanno facendo mentre io parlo.
Cioè, io sto assistendo all'agonia di un boomer che cerca qualcosa su Google. Cioè,
non ho capito.
È veramente una situazione di agonia quella che ti vedo. Cioè, stai annaspando per tirare fuori un link in un modo proprio che, cioè, da te non me l'aspettavo. Cioè, una fatica, guarda.
Scusa, ma sto anche sentendo lei.
Sì, sì, no, fai pure.
No, era bellissimo perché io stavo parlando mentre vedevo due persone che...
No, in realtà stavo cercando una cosa a tema rispetto proprio a questa cosa.
Parole vietate, si cancellate, no?
Parlando di... Vabbè, non volevo calcare il flusso mediatico distopico di questi giorni, però parlando di questa cosa qua, effettivamente, cioè...
Sì, in questi giorni ne sono successe di qualcosa, insomma.
Di cotte di crude, e, come dire, adesso c'è questa roba che è appena uscita fuori, il fatto che tutte le piattaforme media principali, i social media principali, hanno eliminato completamente i team di revisione dei contenuti, quindi in realtà non è proprio così, anzi ci sono grosse fette di informative che non si possono toccare, no? Infatti è uscito, ed è il link che stavo cercando, questo articolo di 404 Media che mostra, facendo una revisione dei commit di GitHub di alcune delle piattaforme governative statunitensi, dove vengono effettivamente cancellati dei pezzi.
Sì, ma interessi, la cosa carina è che molti dei siti delle agenzie governative statunitensi sono open source, e quindi c'è tutto, è possibile guardare la grande tentativo di questi giorni di eliminare cose in blocco.
Sì, sul genere, ho visto che stanno facendo una pulitura.
Ovunque c'è scritto Diversity. Questo fine settimana, piccola parentesi, ero a questa conferenza dove a un certo punto c'è questo qua della Microsoft, è un pezzo del maintainer di pezzi di Linux, che adesso lavora in Microsoft come molti di Linux, e che, vabbè, faceva un talk abbastanza inutile, e a un certo punto tipo parlava in generale dei progetti open source, come vanno, come non vanno, e lui statunitense, mi sembra californiano, Oregon, qualcosa così, e dice, beh, poi è molto importante la Diversity. Si ferma, si guarda attorno e fa, sì, ma Diversity nel senso di idee, perché già da una settimana è palese che hanno, cioè, poi chiacchierando poi dopo è venuto fuori il fatto che nelle slide originali, che probabilmente aveva riciclato di qualche settimana fa, c'era Diversity inteso come, sì, vogliamo tutti, le donne,
inclusività,
e così, eccetera. Poi evidentemente ha detto, no, ma Diversity inteso solo come libertà di pensiero, non di, poi il tuo corpo è un'altra cosa.
No, ma assisteremo a tempo. Folli,
è carino, è carino, è carino. Questa corsa poi a
cambiare tutto al volo. Sì. No, ma infatti ho visto un po' di articoli in questi giorni, veramente sarà tosta.
Va bene,
torniamo un po' al libro.
Torniamo un po' al libro. Anzi, guarda, facciamo una pausa musicale prima di arrivare alla parte, diciamo, quella un po' corposa. Ci arriva nel frattempo un messaggio qui al 3466673263 direttamente dal Granducato della Toscana. Tu non sai, ma io conosco i miei ascoltatori,
li traccio
e li saluto anche, che rispetto a quello che dicevamo prima del regalare telefoni, cosa dobbiamo fare quando vendiamo, compriamo il telefono usato, ci scrivono: di recente ho comprato dei Raspberry su eBay e nei file di configurazione c'erano password e nomi utenti di varie piattaforme streaming a pagamento.
E c'è gente che parla ancora male di comprare le cose su eBay. Io veramente non capisco.
Però può rivendersele, così si ripaga i Raspberry. Perfetto.
Suggerimenti da stacca a stacca.
3466673263 per mandarvi commenti e analisi.
While I drown
Parlavamo solo di cose belle.
È 45. Questa è sempre Stacca Stacca. Siete sulle libere frequenze di Blackout, unica e sola emittente libera nell'etere torinese, sui 105.25. Vi ricordo che ci potete anche ascoltare in DAB, ci potete anche ascoltare in streaming all'indirizzo stream.radioblackout.org, ci potete anche ascoltare nel futuro con i podcast che saranno pubblicati forse sul sito della radio. Stavamo parlando qui con l'autrice Cristina Jurisevic del suo libro, uscito quando?
Novembre dell'anno scorso, novembre 2024 se non sbaglio.
Comunque recente,
fresco di stampa,
sì. Fresco caldo, di stampa,
caldo, guarda.
Freschissimo.
Un book block Eris Edizioni,
Made in Sabaudia.
Made in Sabaudia. E l'ultimo, diciamo, aspetto di cui volevamo parlare di questo libro qui su Stacca Stacca era appunto il tema delle molestie, di cui parli, diciamo, lungamente nel libro. Io partirei da, come dire, dalla terminologia, perché sì, è vero, molte di queste parole sono entrate nel lessico comune, ma io non lo darei così per scontato, quindi raccontaci un po', trolling, stalking, ghosting,
allora facciamo
sexting.
Una carrellata un po' rapida sulla terminologia. Vabbè, ormai, come hai detto giustamente tu, la gran parte è entrata già nel dizionario comune anche in Italia. Forse trolling è un po' scomparso nell'ultimo periodo e non viene neanche considerato all'interno delle molestie, però effettivamente lo è e ho voluto sottolinearlo. Allora, trolling è di fatto un essere che potrebbe essere definito troll, che si diverte a molestare però un po' a casaccio, cioè non ha una persona specifica a cui rivolgere le sue molestie. Si diverte a molestare a casaccio. Se esistesse nella vita reale, probabilmente ci preoccuperemo per la sua salute mentale, ma esistendo invece sul web, noi non possiamo interfacciarci.
Un pungolatore.
Un uno scassa cosa, insomma. Insomma, sono quelli che si intromettono magari in conversazioni altrui e cercano di tirar fuori discordie, creare polemiche, creare. Però, insomma, possono essere anche molto violenti come modalità, e perciò sicuramente vanno fatte rientrare all'interno delle molestie online. Per quanto riguarda il trolling, il volume va bene?
Cioè, se avete mai partecipato a un'assemblea, sapete di cosa stiamo parlando.
Esatto, esatto. Per quanto riguarda i troll, l'unica soluzione attuabile, che è la soluzione vecchia come il web, vecchia come i forum, è don't feed the troll, perciò non alimentarli, non rispondere, non dargli attenzioni, e si spera che cambino presto spiaggia, che non è una soluzione in realtà, perché di solito vanno da altre parti a rompere di nuovo, però insomma quantomeno ci liberiamo di loro in tempi abbastanza brevi. E l'ho voluto includere, ma esclusivamente per il fatto che soprattutto con i social media è sempre più funzionale questa figura del troll, è sempre anche più visibile. E invece, per quanto riguarda invece figure molto più serie, ma perché di solito hanno in mente una persona prestabilita, cioè non vanno a casaccio, per questo poi le molestie rischiano di avere conseguenze molto più importanti, abbiamo subito dopo lo stalker, o comunque il gesto dello stalking. Lo stalking esiste da sempre, non è nato assolutamente col web, però diciamo che con il web ha nuovi strumenti per controllare, spiare, di fatto aspetta, sto cercando una parola ma ormai è lenta avanza.
Sì, in realtà in generale, come tu stessa sottolinei all'inizio di questo capitolo, dici che appunto sono tutte situazioni che esistono a prescindere dal digitale, ma il digitale sicuramente amplifica, perché ha questa, insomma, capacità strutturale di conservare, diffondere, quindi esatto, appunto amplificare queste problematiche.
Sì, sì, no, infatti, però sì, perciò insomma lo stalker è quello che conosciamo come la persona che ti insegue, ti molesta con finalità diverse, cioè può essere l'ex partner che hai lasciato, può essere una persona che vorrebbe avere delle relazioni con te che tu non vuoi, ma indipendentemente dalla motivazione lo stalker comunque può diventare una figura pericolosa, prima fastidiosa e poi anche pericolosa. Dal mio punto di vista, cioè quello che ho consigliato all'interno del libro è innanzitutto la chiarezza iniziale, cioè dire chiaramente subito che quella viene interpretata come molestia e non dare il consenso a continuare. E poi ovviamente, a seconda di come si evolve, comunque di rivolgersi ad una rete. Una cosa molto importante che mi ha sottolineato la compagna di Roma con cui mi sono interfacciata su Radio Onda Rossa era il fatto anche di mantenere le prove documentali di tutti i passaggi che accadono, perché potrebbero purtroppo in un secondo momento magari servire. Però sicuramente quando si ha a che fare con uno stalker, l'importante, la cosa principale, è non rimanere isolati, non rimanere da sole o da soli, cercare di fare affidamento su una rete che possa anche gestire le comunicazioni, che possa in qualche modo mediare fra noi e la persona che ci sta molestando in quel momento. Ovviamente in questo senso esistono anche i centri antiviolenza, ma sappiamo benissimo che esistono tante realtà. Se nella nostra realtà specifica territoriale non dovessero esistere, quantomeno affidarsi a una rete di persone conosciute di cui ci si fida. Passiamo avanti. Purtroppo ovviamente questa cosa non va che a peggiorare. Parliamo anche di virgolettato, enormemente virgolettato, il revenge porn, che insomma io lo classifico come una sorta di cyberbullismo che però utilizza immagini magari più esplicite. Revenge porn, che è un termine orribile, non mi annoierò mai a sottolineare questa cosa, in quanto, vabbè, lo saprete tutti e tutte, insomma, se ci state ascoltando, revenge significa vendetta, perciò di fatto una vendetta che utilizza il porno per vendicarsi. Però vendicarsi di cosa? Cioè, cosa significa vendetta? La gran parte di quello che è classificato come revenge porn di vendetta non ha assolutamente nulla, perché vendetta presuppone che io ho commesso qualche azione e me lo merito. Ok, perciò anche in questo caso c'è una doppia vittimizzazione di chi lo subisce, perché comunque in qualche modo te lo sei meritata o meritato. Invece all'estero soprattutto nasce questo termine che è NCE abuse, che è non consensual intimate image abuse, che possiamo tranquillamente tradurre come diffusione non consensuale di immagini intime, che penso sia un termine innanzitutto che racchiude anche altre casistiche un po' magari più particolari, però in generale che ci fa capire bene in cosa consiste questo tipo di molestia, cioè il fatto che tu diffondi delle immagini intime di qualcuno senza che questo qualcuno ti abbia dato un consenso. E, purtroppo questa cosa qua, diciamo che se precedentemente all'utilizzo del web, all'utilizzo della tecnologia digitale, era molto difficile da fare, perché insomma cosa facevamo? Fotografavamo qualcuno di nascosto e poi stampavamo le fotografie e le diffondevamo in classe o sul lavoro, cioè comunque pensiamoci quante volte è successo, decisamente di rado. Con il web questa cosa qui ha tutte altre possibilità e potenzialità. Perciò, vabbè, il caso più classico è quello derivante per esempio dal sexting, cioè lo scambio di immagini intime o insomma scambi erotici fra due partner o due amici, insomma quello che si vuole, o anche più persone, più di due. E che ovviamente, essendo che utilizza magari le chat o comunque lo smartphone o comunque il computer, sono tutte immagini che io posso facilissimamente conservare e divulgare. E il problema sta proprio nella diffusione di queste immagini, nel senso che se io decido di mandare a voi una mia immagine nuda mentre mi sto masturbando, io l'ho mandata a voi, non ho detto che potete mandarla, caricarla sul sito della radio, per esempio. E questa diffusione sappiamo benissimo che comunque si lega a tutti degli stigma sociali, che è inutile che ci raccontiamo la storia, la favola contemporanea, esistono e continueranno ad esistere, e ovviamente sono più legati a persone non maschie e non etero. Perciò insomma, ci sono delle categorie che più di altre risentono di questo tipo di abuso. E in questo caso ovviamente la risposta simile a quella della Moratti degli anni 2000, che ci diceva che la castità era l'unico sistema per evitare l'AIDS, potremmo dire il sexting non va fatto perché è l'unico sistema per evitare l'abuso di immagini non consensuali. Assolutamente no, nel senso che il sexting, come il sesso prima, se vogliamo farlo lo facciamo, è assolutamente una nostra libera scelta. Ovvio che magari dobbiamo farci più attenzione, o quantomeno, secondo me, più che più attenzione, farci un ragionamento alla base, cioè prima di iniziare un rapporto di sexting con qualcuno, porsi la domanda fondamentale, cioè cosa faccio nel momento in cui queste immagini escono, come reagisco e come mi voglio comportare, o meglio, posso permettermi di rivendicarmele? Perché non tutti possiamo farlo. Alcune di noi si trovano in situazioni, che siano lavorative, che siano scolastiche, che siano familiari, in cui magari questa cosa qui potrebbe essere estremamente pesante da subire. Perciò la domanda iniziale che mi devo porre è questa: me la accollo o non me la accollo? Se me la accollo, buono per me, ho la possibilità di farlo, sono una persona probabilmente privilegiata e posso scegliere di farlo.
Sì, o anche in che termini, cioè magari quanto deve essere grande l'inquadratura, posso inquadrare anche questo tatuaggio, posso anche inquadrare il viso, cioè...
Lì in realtà è un problema ancora maggiore, nel senso che se decido che non me l'accollo, o che comunque ho paura all'idea che escano, lì c'è da fare attenzione a tantissime cose, non è solo il viso e il tatuaggio, è anche per esempio camera mia,
sì, no,
è riconoscibile,
certo, dico...
Però purtroppo sì. Devo fare veramente attenzione a tutto. Inei, per esempio, sì, magari sì. Ho un neo particolare, e vuol dire che diventa molto più complesso farlo in maniera tranquilla e sicura. E purtroppo in questo senso bisogna anche considerare il famoso discorso della fiducia, che insomma è un discorso che anche quello ripercorre tutto il libro. È molto triste da fare, perché mi rendo conto che può sembrare quasi cinico, però purtroppo è estremamente realista, nel senso che io magari di quella determinata persona al momento mi fido ciecamente e so che posso lasciarle il mio cuore in mano e ne farà buon uso, però magari successivamente le persone possono cambiare e le situazioni possono cambiare, magari questa persona ancora determinati materiali che mi riguardano e che sarebbero problematici se fuoriuscissero.
Sì, le relazioni cambiano. Non possono cambiare, cambiano. Guarda, io chiuderei con sempre rispetto a questo aspetto qui, come dire, rilevando anche l'esistenza di una nuova un nuovo pericolo, mi verrebbe da dire, di un nuovo aspetto su cui porre attenzione. Tu parli infatti anche di deepfake e nudifier, che si discostano un po' da quello di cui parlavamo finora, che è appunto questo NC abuse, quindi come dire, diffusione non consensuale di immagini intime, come ci tieni insomma a sottolineare, perché in un caso ovviamente c'è almeno in qualche maniera la persona che inizialmente ha in qualche maniera condiviso le immagini deve essere almeno presente o consapevole, almeno stavamo parlando almeno di questo aspetto qua. Invece nei deepfake e i nudifier neanche questo aspetto è presente. Raccontaci un po' cosa sono e...
Allora, vabbè, quest'anno, l'anno scorso ho fatto questa ricerca sui nudifier. I nudifier sono una particolare tipologia di deepfake. Hanno di fatto, cioè, ovviamente sono basati sull'intelligenza artificiale e hanno come funzione quella di nudificare le persone. Cioè io metto un'immagine di te vestito e avrò un'immagine di te nudo.
Sì, ovviamente, come dire, non un'immagine realistica, ma non reale. No,
non certo. Reale, però se io non t'ho mai visto nudo...
Giusto per mettere i puntini sulle i, no? Sì, se no, però sembra veramente che abbiamo inventato gli occhiali raggi X delle riviste degli anni 80.
Però guarda che in realtà li ricalcano parecchio, purtroppo. Vabbè, nell'ambito di questa ricerca che ho svolto quest'estate, purtroppo mi sono resa conto di cose abbastanza importanti che vanno un po' a ribadire i nostri stigmi, gli stigmi presenti all'interno della società. Innanzitutto, probabilmente se nudifico te, esci fuori con due peni. O comunque con cose molto improbabili lì sotto, che insomma io non so se tu hai due peni, te lo auguro, non lo so se augurartelo o meno, però in generale non sono realistiche, cioè la gran parte di queste applicazioni sugli uomini non funziona in maniera realistica.
È un po' come la questione delle mani, delle dita, dici?
Sì, okay. Sì, molto simile alla questione delle dita,
sì.
Però cioè, nel senso, il pene di solito è uno.
Sì.
È strano che ne procuri due. Ma anche nel seguire le forme del corpo non è realistico. Cioè, al di fuori di questo problema proprio numerico, c'è anche un discorso di non seguire troppo bene le forme del corpo maschile. Fondamentalmente, dal mio punto di vista, ci hanno investito molto meno, perché non era l'interesse principale. L'interesse principale che si evince utilizzando queste piattaforme, io l'ho fatto solo a scopo di ricerca specifico e soprattutto nella parte gratuita, perché non volevo dare soldi, insomma, a questo tipo di cose. E, nella parte invece femminile vediamo subito che hanno investito un sacco di soldi in più. Ovviamente anche lì con delle particolarità, nel senso, se io metto la persona in costume da bagno, la persona uscirà praticamente perfetta, cioè con un seno che abbia un senso logico rispetto alle forme del costume, e anche il resto delle forme riusciranno bene. Già più la metto vestita e più è difficile che la nudificazione abbia dei risultati fatti bene. Un'altra cosa da sottolineare è il fatto che conformizza corpi non conformi. Cioè, se metto una persona che non è conforme agli standard estetici predisposti dall'intelligenza artificiale, questa persona in qualche modo verrà standardizzata, ce le stringeranno i fianchi, insomma, verrà fuori comunque una cosa che è poco sensata. Purtroppo questa cosa qui esiste, sta già mietendo vittime a livello di abusi, sono abusi a tutti gli effetti. Non possiamo parlare proprio di diffusione di immagini non consensuali. Beh, in realtà sì, possiamo parlarne tranquillamente perché rientrano anche loro. Perché comunque non ti ho chiesto il consenso per nudificarti. Io ho preso una tua immagine, ti ho nudificato, e se non ti ho chiesto il consenso e lo diffondo, sto facendo esattamente la stessa cosa. E questo è un problema perché fondamentalmente è molto semplice trovare foto di persone. Cioè, se io vado sull'Instagram della mia compagna di classe, parlo al femminile in questo caso perché, come ho detto prima, le ragazze sono quelle più colpite, e trovo una foto di lei in costume da bagno, quella foto il giorno dopo diventa di lei nuda, e posso spargerla in giro. Perciò sì, è un problema concreto, è un problema serio. Tra l'altro, dietro queste applicazioni Nudifier abbiamo scoperto che c'è sempre la stessa azienda, che tra l'altro è implicata in altre questioni, insomma.
E chi è?
Caspita, dovrei tirare fuori la ricerca, ora non me la ricordo. No, non è qui dentro. Abbiamo fatto una ricerca accademica su questo tema, magari la prossima volta te lo dico. Però c'è sempre la stessa azienda che di fatto ha prodotto 1000 siti web tutti uguali a specchio, perciò man mano che ne chiudi uno ne riaprono altri 5-6. È un problema a tutti gli effetti, ed è un problema che come va affrontato? Censurando. Sappiamo benissimo che non funziona, che non ha alcun senso. Dal mio punto di vista l'unica cosa sensata è cominciare a parlare nelle scuole presto, molto presto, ma tipo elementari o prime medie, di educazione digitale ed educazione sesso affettiva o comunque emotiva.
Grazie.
Prego.
Chiuderei qui, e se i troll mangiassero i cookie, spunti per sopravvivere nell'era digitale.
Lo potete trovare, penso, anche tra un po' dovreste trovare anche una copia, se mi ricordo di portarla nella distro della radio, che ce l'ho ancora sul comodino a casa. Infatti ho detto, mia, almeno la porto, così, cioè, ce l'ho durante la trasmissione. Ovviamente non l'ho fatto. E niente, adesso ci sentiamo un po' di pezzi e poi la puntata di Stacca Stacca continua. We'll be right back. cosa ti faccio sentire? Mamma cosa ti mia, faccio sentire? Jameson Brand Lewis, una delle più grandi jazzisti contemporanei, Days of Freeman, un grande album del 2015. E noi veleggiamo come se fosse qua con noi Barone, direbbe un grande giro di boa per la trasmissione, ma insomma Barone lo potete sempre ascoltare il sabato pomeriggio direttamente da Borgo San Dalmazzo in, qua su Radio Blackout 105 e 250. Noi ci avviciniamo nella parte rilassata così da risveglio muscolare digestivo della trasmissione con delle notiziole, scampoli di notizie. E vuoi dare questa?
No, vai tu.
Allora, io voglio raccontare due cose, una serie e una serissima. E, quella serie, l'abbiamo un po' citato prima, sapete, è praticamente impossibile sottrarsi al delirio trampiano in corso, a tutti i sconquassamenti e soprattutto alla velocità con cui i tech bro incominciano a allinearsi, fanno la gara a chi diventa più nazista nel miglior tempo possibile. E tra le varie cose abbiamo la grande G di Alphabet, Google, che anni fa c'era una notizia che do più che altro perché è una prosecuzione di grandi approfondimenti che abbiamo fatto negli anni, nel senso Google era nota come azienda per avere come motto don't be evil, non essere cattivo, che ci ha sempre colpito il fatto che uno comunque debba specificarlo nel motto. Poi qualche anno fa l'avevano rimosso, come dando comunque, insomma, non che quel motto poi fosse legalmente vincolante, però era stato anche molto iconico come momento quando eliminarono non so da dove comunque questo motto. Nel mentre però ci sono state anche varie iniziative sindacali. Google è una delle aziende della tecnologia moderna più vecchie, paradossalmente, di cui delle giovani sono sicuramente più vecchie, e storicamente dentro hanno avuto anche un certo grado di movimenti sindacali. In particolare aveva avuto un certo scalpore tutto il movimento contro l'utilizzo dei droni, cioè delle tecnologie di Google per un grosso progetto in collaborazione con il Pentagono. Era stato una protesta interna che portò a casa i suoi risultati. Infatti Google fu spinta a stracciare questo accordo, che adesso non ce l'ho più sotto mano, non ricordo più, ne abbiamo parlato un sacco di volte, vabbè, era qualche anno fa, comunque questo accordo con il Pentagono, che era stato tutto sommato un esempio virtuoso comunque di presa di posizione. Questo fu anche la base poi di molte iniziative che vennero fatte nel corso degli anni. L'anno scorso abbiamo parlato di varie iniziative in solidarietà alla Palestina, al genocidio del popolo palestinese, che hanno visto anche in certa misura, forse sicuramente minore, la partecipazione di dipendenti di Google. Ecco, hanno in risposta a tutto questo Google disse più volte che non avrebbe più collaborato con progetti di questo tipo, anche se poi ovviamente hanno fatto tutte le collaborazioni con Israele, eccetera, eccetera, eccetera. Però adesso hanno invece ricambiato di nuovo i loro, non so, termini di servizio, linee etiche, quello che è, dicendo sì, la nostra tecnologia e soprattutto la nostra intelligenza artificiale vogliamo e ci piacerebbe un sacco metterla a disposizione degli armamenti, della produzione di armamenti e di sorveglianza. Questo va nella rubrica "e grazie al cazzo" di Stacca Stacca, cioè era sicuramente, non è un qualcosa che ci stupisce particolarmente, però ogni tanto è anche importante in questi giorni mettere i puntini sulle i e usare questi momenti come cambio di passo, che restituiscono in modo molto plastico poi quello che sta succedendo, che era successo da anni. E questa è un pochino la prima notiziola che volevo dare. La seconda invece è un consiglio tecnologico che noi comunque facciamo una trasmissione nerdosa, ma parliamo poco ogni tanto di nerdate, quelle pure, quelle veramente belle, carine. E questo weekend ho scoperto un progetto assolutamente delizioso che consiglio ai più all'ascolto. Ve la ricordate la Volkswagen, quella dei test del diesel taroccati in Unione Europea, quella cosa 5 anni fa, così che avevano beccato la Volkswagen con le mani nella marmellata, che avevano messo un software nelle macchine che rilevava quando era delle condizioni di test e taroccava le emissioni, quindi per permettergli di essere un Euro 5, boh, insomma, comunque di taroccare le emissioni. A questo punto invece ho scoperto che c'è qualcuno, un vero genio, tal aspetta, adesso recupero il nome, Kenneth Auchenberg, che è danese, direi, di punto di K è Danimarca, no? Sì, punto di K penso sia Danimarca.
Denmark, ci sta.
Sì, che ha fatto un progetto assolutamente fantaboloso, lo trovate su GitHub sotto, se cercate Volkswagen, perché ha fatto questo software stupendo che rileva se i vostri i test del vostro software stanno girando all'interno di una CI, quindi boh, insomma non lo spiegherò neanche, se lo sapete bene, altrimenti sti cazzi, e gli fa passare tutti. È un progetto assolutamente veramente bello e che consiglio a chi nerda all'ascolto. È veramente molto carino, tra l'altro in JavaScript, quelle cose che piacciono a te, fa monkey patch al codice, è proprio una cosa proprio carina.
Live, giusto, prototype.
Esatto, bravo, vedi che la sai, vedi che la sai, vedi che la sai.
Vabbè, sono le cose che proprio adoro della vita.
Esatto.
Sai, noi ci dobbiamo accontentare di queste cose.
Ognuno ha le proprie perversioni. 12:14.
Invece io volevo prendo subito la palla così al balzo, così tanto poi ce ne andiamo tutti quanti allegramente a mangiare, per parlare di una delle nostre perle, delle nostre punte di diamante, quelle che stanno lì sul pezzo ancora dopo 20 anni, 25, che sono lì, che comunque, perché comunque creare, fare i fighi, dici ok, apriamo la startup, invece no, noi siamo qua a spalare merda, a mantenere col sangue i servizi che tutti noi utilizziamo per mandarci le mail, litigare nelle mail list, aprire i nostri inutili blog, tutte queste cose qui, no?
Il Renato Curcio del digitale, praticamente.
Bravissimo, secondo me è abbastanza calzante. E stiamo parlando ovviamente di Autistici Inventati, collettivo storico nerd italiano che effettivamente da 25 anni si carica sulle spalle.
Storico che infatti viaggia verso l'arterio sclerotico ormai.
Comunque, prendo spunto da questo, non so se lo sapete, ma Autistici Inventati ha un blog, cavallette.noblogs.org, noblogs.org, piattaforma dove tutti quanti possono aprirsi pure un WordPress, pensa, un blog nel 2025, io guarda che spingerò all'infinito, quella è l'unica nostra...
Se vuoi continuare in questo flusso di coscienza, sì, tu dici WordPress che adesso supporta ActivityPub, Mastodon, c'è un'istanza, tutto bello.
Volevo arrivare quasi là, dopo ci arrivo, perché fammi finire. Comunque, l'ultimo post di Cavallette, che è appunto il blog di Autistici Inventati, parla del 1 febbraio, che è il Global Switch Day, non sapevo ne esistesse, comunque non è importante, però... vi consiglio di andare a leggervi sto pippone, una paginetta. Today is the day, comincia, c'è solo in inglese, insomma spinge un po' a andarcene dai silo dei tech bros, lasciate ste piattaforme, lasciate perdere, siete sicuri che insomma questi feed che continuano a distrarvi sono emozionalmente stressanti, vi fanno perdere un casino di tempo, è sicuramente quello di cui non avete bisogno.
La data di questo post è chiaramente 1 febbraio 2018, se vi sembra una cosa
ma probabilmente anche 2008. Comunque racconta di tutta una storia di quando all'inizio loro già da indie media avevano iniziato a capire che effettivamente, come dire, cioè too toxic to handle tutta questa roba della mediazione digitale, delle cose. E quindi insomma poi in chiusura c'è una pagina che suggerisce insomma come alcuni strumenti che si possono utilizzare più come dire sotto il nostro controllo, tra cui non è scritto nella pagina, ma ve lo dico io, cogliendo l'occasione, perché in questi giorni ci sono arrivate un po' di richieste, e quando dico ci sono arrivate intendo su cisti.org, che è un servizio che invece noi vecchie cariatidi manteniamo sulle nostre spalle, su cui sopra ci sono un po' appunto i servizi, tra cui Gancio, il Pad, Doc, e c'è pure sto cazzo di Mastodon.
Su cui trovate gli appuntamenti fondamentali di Torino, come l'Ele Mora che vende le pellicce sotto casa tua in piazza Foroni, bellissimo. Ci sei andato?
Non sono andato. E, comunque, giusto per ve la butto lì così, siccome ci sono arrivate in questi due giorni delle richieste di apertura di account per semplicemente rimandare dei contenuti di blog aperti su Noblogs, pensa a te la gente cosa fa nel 2025. In realtà non serve fare sta cosa qua, cioè Noblogs è già una piattaforma federata, quindi basta semplicemente attivare il plugin ActivityPub, come dicevi tu poc'anzi.
Ero molto avanti, sapevo già dove volevi andare a parare.
Hai visto?
Dopo tanti anni, questa è l'intesa.
Comunque. Quindi boh, fate così, attivate, poi ci sono alcune impostazioni, comunque se volete indagare queste impostazioni, noi stasera ci troviamo in Hacklab, veniteci a trovare. Mettiamo, schiacciamo questi tasti.
Ora di cena circa.
Ora di cena circa 20:30, 21.
Più o meno, circa, a tutti i mercoledì. Se no ci potete scrivere, se state ascoltando questa puntata dal futuro e non riuscite a scrivere al 346-6673-263 perché trovate magari altre trasmissioni, magari, cioè, Dio non voglia, magari vi trovate tutto squat. E quindi potete mandarci una mail a underscore@autistici.org e vi risponderemo anche direttamente dal futuro. E per il resto noi ce ne andiamo a pranzo, direi. Abbiamo fatto le 12:19, sì, possiamo dare qualche appuntamento, to.
Veramente, mettiamo un pezzo prima.
Allora, sì, mettiamo, sì, un pezzo, mettiamo un pezzo, poi va bene. Dai gli appuntamenti.
Posso
poi
andare a caso, schiaccio play.
Puoi scegliere abbastanza a caso tra una di queste.
Ormai ho già deciso.
Vai. E l'altro, fai da questo.